Ci segniamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, siamo arrivati nella nostra lettura alla parte dove c'erano i canti dell'amata, se vi ricordate, poi questo intermezzo in cui si parla della lettiga di questa scena matrimoniale dove arriva la sposa accompagnata dai prodi, fino a una scena appunto nuziale dove c'è la coronazione, l'incoronazione dello sposo, quindi due piccoli frammenti di una scena nuziale, e poi ci sono i canti dell'amato, che contempla, abbiamo letto l'altra volta, contempla il corpo della donna, quindi è lì presente e la sta contemplando. A questi canti corrisponde, il canto continua dopo il primo che abbiamo letto, e c'è questo secondo che avevamo cominciato a leggere, quindi sto leggendo dal capitolo 4 al versetto 8. Per chi vuole, ci sono ancora dei libretti qui, per chi ha bisogno di seguire il testo sulla traduzione che abbiamo. Allora, lo riprendo appunto da questo. Con me dal Libano, mia sposa, con me dal Libano vieni, discendi dalla cima della Mana, o Manà, dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, o sorella mia sposa, me lo hai rapito con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia sposa, quanto più deliziose del vino le tue carezze. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Le tue labbra stillano nettare, o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Mi fermo qui per iniziare il commento. Allora, dopo la contemplazione, lui, l'amato, passa all'azione, quindi invita l'amata a venire insieme. Già un'altra volta, se vi ricordate, avevamo trovato questo: alzati, no? All'amata è primavera, vieni, il tempo è venuto. Adesso è il tempo dell'amore, andiamo nel luogo dell'amore. E viene localizzato questo luogo dell'amore sulle montagne, il Libano, vengono elencate delle cime, e in più le tane dei leoni e monti dei leopardi, dei luoghi selvaggi. Rimane questa idea in sottofondo che l'amore è bello perché spontaneo, e allora la natura è il luogo dell'amore. La città è il luogo dove l'amore viene alcune volte contrastato, perché in quella socializzazione dell'amore, giustissima, perché l'amore chiede anche poi di essere condiviso con gli altri, ci sono tanti motivi di contrasto. Allora, nella natura, in questo carattere anche, come dicevamo l'altra volta, un po' dionisiaco, dell'amore libero, dell'amore che si esprime con tutta la forza, anche selvaggia. E poi inizia a ripercorrere il corpo dell'amata, e verranno nominate delle parti del corpo, sempre dall'alto verso il basso. Così come aveva fatto nel canto precedente, se vi ricordate, aveva cominciato dagli occhi, e poi era sceso fino ai seni, e adesso ci sarà lo stesso. Allora, il primo elemento, se nel canto precedente la contemplazione cominciava dagli occhi, qui inizia dallo sguardo, c'è corrispondenza. E nota dello sguardo il fascino, emana fascino questa persona, un fascino che ti prende. Mi hai rapito il cuore. C'è proprio il verbo che noi potremmo anche tradurre, il tuo sguardo mi ha fatto impazzire, perché mi ha scombussolato il cuore, ma nel senso che me lo hai affascinato, preso nel tuo fascino, con un solo tuo sguardo, dice tutta la bellezza e la carica di questa persona. Se prima, ricordate lo sguardo come colombe, gli occhi come colombe, quindi che mandano un messaggio d'amore, questo messaggio d'amore è arrivato, è stato recepito e ha preso il cuore. E con una perla sola della tua collana, probabilmente si parla dei monili che incrociavano e incorniciavano sia il volto, sia il viso nel senso del collo, però qui viene detto che questa persona ha tanta ricchezza, ha tanta preziosità e anche un solo sguardo corrisponde una sola perla. Quindi è bastata solo una perla di questa sua ricchezza, ha una collana piena di sguardi affascinanti, di gesti bellissimi, graziosi, gli ha donato già una perla, una ricchezza di sé, con uno sguardo. Poi già si vede l'azione, cioè queste due persone sono già ravvicinate, non c'è più solo la contemplazione, dicevamo Luisa sta guardando da vicino, inizia a vedere il volto, no? Piano piano nell'intimità. Quanto sono soavi le tue carezze? Se vi ricordate, in questa maniera era cominciato il cantico, dove era lei che diceva dopo il bacio, no? Mi baci con le baci della sua bocca, le sue carezze sono più dolci del vino. Ecco, adesso è lui che proprio in uno scambio di reciprocità sente le carezze di lei. Quindi c'è questa unione che sta andando sempre, sempre più avanti. La cosa bella è che la chiama sorella e sposa. In tutto questo canto la chiamerà 6 volte sposa. C'è proprio un'intensificazione in questo punto particolare. Perché subito prima abbiamo visto, c'è stata una scena di matrimonio, almeno 2 frammenti di una liturgia di matrimonio. E questo dà un senso, diciamo, di consecutio, si sta seguendo ancora quello, anche se tutto il canto non presuppone che le due persone siano sposate, però in questo punto particolare viene messa questa accentuazione. E allora tutta l'unione che vedremo è quasi un rituale del matrimonio, quindi dello sposo che gusta la sua sposa, vive quest'unione con la sua sposa. E però viene messo insieme sorella. Era un modo con cui anticamente si poteva chiamare anche la fidanzata, era un'usanza già nei paesi vicini, poi presa anche da Israele. E in più, in una vita tribale, i componenti della tribù sono legati dal sangue. Quindi non era sbagliato anche dire a una persona della stessa tribù è mio fratello o mia sorella. Però qui c'è qualcosa di diverso anche, perché la sposa è colei che entra in una famiglia estranea, acquisita. Invece la sorella è colei che fa parte di quella famiglia. E allora c'è un doppio legame. Sorella è un legame di sangue, sposa è un legame elettivo. Qui vengono messi insieme. Quindi questa persona è sentita in un doppio legame, proprio per rafforzare il senso di vicinanza. E con la parola carezze entra in gioco il tatto, e qui c'è un verbo di movimento, almeno da immaginare, le tue carezze, c'è un movimento sul corpo. Poi, più deliziose del vino, le tue carezze, ritorna la stessa similitudine che era stata fatta all'inizio del cantico, c'è una dolcezza in queste carezze, se vi ricordate la parola e quello che avevamo detto della carezza, dove è una benedizione sul corpo della persona, esprime il gustare la bellezza della persona e quindi un benedirla, un poter dire con le mani, con il tatto, quanto sei bello, quanto sei bella. E quindi è una forma di benedizione. questo inebria, la parola vino ci ricorda appunto quello che fa il vino, dà un senso di esaltazione, quindi essere inebriati, però nello stesso tempo la dolcezza, c'è un gusto dolce in questo. Vedete, il gusto si passa ancora a un altro senso, i profumi, quindi tutta la persona è coinvolta, nell'unione d'amore siamo coinvolti totalmente, totalmente. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi, e la parola esatta nella parte finale dovrebbe essere balsami. E me ne sono accorto dopo nel commento, quando avevo scritto la traduzione, qui non avevo capito esattamente tante parole, anche dopo vi chiederò di correggere due cose. La parola è balsamo, perché il balsamo è un profumo per Israele, nel senso che noi lo interpretiamo come una parola generica, che racchiude tanti tipi di profumi, invece se si andava a scrivere o a dire il balsamo, era un profumo particolare, anzi era considerato uno dei più costosi. Piccola caratteristica, era uno dei pochi profumi che si potevano anche coltivare in Israele, per esempio nell'oasi di En Gedi, che era un giardino, quindi poteva avere la coltivazione di vari fiori da cui si estraevano le sostanze per fare il balsamo. La vicinanza con la persona permette di aspirarne il profumo. Allora stiamo vedendo che man mano che vanno avanti i versetti, dallo sguardo si coinvolgono le mani, c'è questo essere ravvicinato, si coinvolge questo profumo, questa esalazione, il che presuppone che le persone siano sempre più vicine. E lui esalta l'odore, l'aroma della sua sposa che sorpassa ogni balsamo, quindi ogni profumo più costoso. Le tue labbra, e qui stiamo a vedere scendendo dallo sguardo alle labbra, anche nel canto precedente c'erano gli occhi, poi la bocca, se vi ricordate, no? Era detto, le tue labbra stillano nettare, o sposa. E questo versetto presuppone il bacio. Cioè, non solo sta descrivendo, ma sta esaltando quello che fa. E allora c'è il nettare, miele e latte sono sotto la tua lingua, è un bacio da innamorati. E il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Allora c'è veramente questo coinvolgimento e nel citare miele e latte c'è un piccolo riferimento, sempre non molto discreto, a come veniva considerata la terra promessa. La terra promessa è sempre stata descritta come il luogo dove scorre latte e miele, che era un modo per poter dire qui c'è tanta dolcezza e ricchezza, quindi la possibilità di vivere. Poi tenete conto, per un pastore era gli elementi, diciamo, base di una ricchezza, il miele lo trovavi ed era qualcosa di portentoso perché dava tanta energia, e poi il latte. E c'è stato uno studioso americano che ha fatto la prova dicendo: ma è possibile vivere solo di latte e miele? No, si esalta tanto della terra, che era una terra dove scorre latte e miele. Ha fatto la prova e dopo un po' di tempo è caduto malato. Perché gli mancavano altri, no? I carboidrati, le proteine, il resto. Vabbè, questo per dire, prendere troppo alla lettera alcune cose della Bibbia è sbagliato. Però rimane il fatto che con queste due parole si vuol dire tutta la ricchezza della terra. Allora, in questo sottile, discreto riferimento, questa persona, l'amato, nella amata, sta gustando anche la terra, che è la promessa di Dio data al popolo. Cioè Dio fa un regalo, il luogo dove tu puoi abitare tranquillo. Quindi gusto una promessa realizzata, è a mia disposizione. Quindi c'è sempre nei gesti che fanno due persone un significato che diventa più ampio. E se lo leggiamo con calma, lo gustiamo, lo preghiamo, vediamo che veramente quello che fanno queste due persone è una liturgia. Ci sono tanti gesti, proprio i gesti dell'amore, i riti dell'amore, però che prendono veramente una risonanza molto più grande, è una ritualità. E il riferimento alla terra viene anche sottolineato dal parlare del Libano. Il Libano era la ricchezza, se c'è la striscia di terra diciamo più desertica, il Libano è la grande ricchezza della Palestina, è questa grande riserva d'acqua che poi permette il fiume Giordano, permette il lago di Tiberiade, tutto da questo, quindi la grande ricchezza della terra. Continuo la lettura. Giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa, fontana chiusa, sorgente sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro con nardi, nardo con zafferano, cannella e cinnamono, con ogni specie d'alberi da incenso, mirra e aloe, con tutti i migliori fiori, fontana che irrora i giardini, pozzo d'acqua vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Nella contemplazione e in questo agire dell'amore, perché dobbiamo pensare che le due persone si sono appunto ravvicinate e stanno già agendo in questa unione. Nell'agire c'è il parlare, quindi c'è sempre esprimere questa meraviglia, questa contemplazione. E l'amore si serve delle parole, nel senso che c'è un'amplificazione dell'amore attraverso la parola. L'amore si esprime nel gesto, è già significativo. A noi viene attraverso la risonanza della parola, attraverso quello che l'amato vede e ci dice. E allora c'è un effetto di amplificazione, per poter entrare ancora di più nel mistero. Allora descrive, e qui scendendo dal volto passa al ventre. Se l'altra volta dopo il volto, la bocca si passava al seno, c'era l'intimità, qui dopo il riferimento alle vesti, che probabilmente si aprono, per cui poi si sente ancora di più l'aroma che la persona probabilmente portava sul corpo, ci si ungeva di profumo, oppure si portava, come abbiamo detto, i sacchetti di profumo tra i seni. Ecco, c'è questa contemplazione e si parla del ventre, attraverso queste due parole, fontana, giardino. È un modo molto discreto, però attraverso questo linguaggio si sta parlando di questo. E anche riferimento al giardino chiuso, e poi anche fontana chiusa. C'è sempre questo riferimento alla donna. E qui è un riferimento non solo alla descrizione come l'aveva chiamata prima, no? Esci, è la primavera, non rimanere chiusa, no? Colomba che ti vai a mettere negli nascondigli, esci, apriti. Allora, contempla della donna la castità. Cioè, è una persona bellissima e chiede, contemplando questo, di aprirsi. Viene chiamato giardino. Il giardino viene chiamato Gan, no? Il termine che viene usato, Gan. Il giardino in Israele era qualcosa di estremamente caratteristico, innanzitutto per il fatto che per poterlo avere dovevi avere acqua a disposizione. E il giardino è natura coltivata, non selvaggia. se tutti potevano anche avere un piccolo orticello, il giardino è qualcosa di diverso, è una raccolta di piante esotiche. Lo potevano avere solo le persone ricche. Se voi leggete il famoso episodio di Susanna, no? Con i due vecchi, e si parla appunto del giardino del re, del principe, di un nobile. E in effetti i giardini più belli erano quelli del re e poi c'era il giardino del tempio. Quindi anche in questo senso, chiamando la donna giardino, fai riferimento a questo, gli stai dando un'aurea regale, sacrale. Il giardino prevede acqua, e allora in questo senso poi c'è anche il parlare della fontana. Però chiuso, il giardino effettivamente era un luogo riservato, non tutti potevano entrare, appunto perché era qualcosa di prezioso. Noi pensiamo ai nostri parchi pubblici, no? Non c'erano. E all'interno del palazzo che c'era il giardino, solo in maniera riservata si poteva entrare. E molte volte erano chiusi da un chiavistello dall'interno. Questa parola, chiavistello, ritornerà subito dopo, nel canto successivo che leggeremo. Però già da questo. Allora, sei un giardino chiuso, cioè rispetto il fatto che tu sei casta, e ti chiedo di aprire. Anche la fontana poteva essere chiusa, soprattutto perché fontana ha l'idea di una vasca per la raccolta delle acque, e poi invece si dice sorgente. Allora, la fontana poteva essere questa vasca che raccoglieva l'acqua che arrivava da fuori e allora permetteva di irrigare il giardino. Invece la sorgente era qualcosa di interna al giardino stesso ed era una grande ricchezza, cioè avevi l'acqua direttamente nel giardino, però per evitare che venisse sfruttata veniva chiusa con un sigillo. Ora il sigillo ha questa caratteristica, un chiavistello lo puoi aprire e richiudere, il sigillo se lo apri è rotto, ce ne accorgono tutti. Ecco, anche in questo senso c'è riferimento alla castità, o ancora di più a quella che noi chiamiamo la verginità, proprio con una parte anatomica della donna. Allora lui sta esaltando questa virtù della sua donna, che è arrivata al matrimonio, diciamo che è sempre questa cornice di scena matrimoniale, illibata. Nel decantare, nell'esaltare questo, però c'è anche un'implicita richiesta. E entra, diciamo, almeno con l'immaginazione in questo giardino, esalta il giardino, perché c'è tutto un gioco di profumi, di aromi, sono coinvolti tutti i sensi. E allora c'è qui adesso un elenco di 10 piante. Anzi, esattamente sono 12. Io ho faticato un po' a trovarle, cioè mi sono dovuto aiutare con i commenti, perché non avevo capito tutti e 12. Sono 10 più 2. E c'è una cosa, i primi 2 sono alberi da frutto, poi il resto sono erbe aromatiche. In questo senso il giardino, c'è tutta una ricchezza, tenete conto 10 più 2, 12, richiamano le tribù di Israele. Poi per come sono nominate 2 più 10, richiama anche proprio la terra promessa, voi sapete che a un certo punto le tribù si sono divise, quelle del sud erano 2, poi si sono fuse insieme ed è rimasta praticamente, si dice sempre, Giuda, e poi le altre tribù al nord erano 10, poi alcune si sono fuse insieme, no? Ecco, anche in questo senso, in questo elenco c'è un altro riferimento alla terra promessa. Lui entrando nel giardino, quindi nell'intimità più profonda della sua sposa, ritrova la ricchezza di questa terra. Poi elencare 10 specialità, 10, sta dicendo praticamente delle qualità della sua donna. in una ricchezza iperbolica, perché le piante sono praticamente di posti così lontani che sarebbe impossibile racchiuderle realmente in un solo giardino. Ci sono piante che derivano dall'Himalaya, altre che derivano dall'isola di Ceylon, altre dall'India, altre dall'Eritrea. Forse adesso noi con le nostre serre potremmo fare e ricostruire tutti gli ambienti, ma al tempo non si poteva questo. E allora vediamo, i tuoi germogli sono un paradiso di melograno. Allora, stavolta non usa più la parola giardino, viene usata la parola proprio paradiso, la parola persiana, padresh, paradiso. A noi ricorda un episodio, il paradiso terrestre. E allora c'è questo ritorno alle origini, dove in quella scena, in quell'ambiente raccontato, si è vissuto un amore. C'è un amore che era secondo il gusto di Dio, secondo il sogno di Dio. Se vi ricordate già la scoperta, no, dell'uomo che vede la donna e dice: tu sei ossa delle mie ossa, carne della mia carne, nel giardino. E quindi è già un giardino, chiamiamolo incantato, che ha queste caratteristiche, dove si può vivere questo amore che è senza peccato. E infatti ci sarà anche la frase dove puoi gustare il frutto, ma stavolta non c'è più la peccaminosità con la tentazione, c'è un senso puro. Allora ecco la forza dell'amore, l'amore che supera anche questo e ci fa tornare in quella origine, ma in una maniera purificata. E il primo albero che viene nominato è il melograno. Melograno che era considerato un albero sacro, addirittura per alcuni commentatori era identificato proprio, cioè era l'albero della vita. Nel paradiso, vi ricordate, c'era l'albero della vita e l'albero del bene e del male. L'albero della vita è il melograno. E poi è diventato anche un simbolo nazionale in Israele, perché esprime con i vari semi, che sono tutti raccolti, la ricchezza del popolo, e quindi tutte le tribù racchiuse insieme in questo frutto. È un albero sempre verde, quindi anche questa caratteristica, la vita sempre, quindi non ha questo percorso di morte, no, di ripresa, è sempre verde. Ecco, primo a essere nominato per i frutti, e qui già aveva paragonato le guance, il volto, se vi ricordate, no, spicchio di melograno. E poi vengono nominati i frutti più squisiti. Anche questi, la parola sarebbe i frutti migliori. Quindi non sono i frutti migliori del melograno. Viene elencata un'altra tipologia di frutti, che probabilmente, così come vi dicevo prima con la parola balsamo, che è una parola per noi generica, però per loro identificava qualcosa di preciso, anche con questa parola viene identificati dei frutti. Saranno stati fichi? L'uva? Non lo sappiamo. Però questa parola, frutti squisiti, che poi veramente sono i migliori, così sarebbe la traduzione proprio letterale, i migliori, la ritroviamo nella benedizione che Mosè dà a tutte le tribù prima di morire, e questa in particolare a Giuda. E dice, elenca, che poi saranno i frutti della terra promessa, e viene sempre ripetuto questo aggettivo che poi identifica appunto dei frutti, i migliori, i migliori, i migliori, i migliori. Anche qui, allora, non solo c'è riferimento al paradiso, ma anche riferimento alla ricchezza della terra, con le cose migliori. E poi vengono elencati, questi sono i frutti, poi vengono elencati invece gli aromi. Insieme c'è gusto e odorato, gusto e odorato, questo coinvolgimento. Alberi di cipro, avevamo già detto, il cipro è l'alcanna, da cui si estrae l'ennè, era anche utilizzata, quindi non è solo pianta che ti permette di tinteggiare, quindi anche di fare i famosi tatuaggi o le tinture, era anche utilizzato come pianta aromatica. Poi i nardi, abbiamo già trovato il profumo di nardo, è un profumo molto raro che veniva importato. Poi ancora viene nominato il nardo e lo zafferano. Io ho messo la parola più italiana possibile, la prima parola invece che c'era nella traduzione era curcuma, così viene chiamato anche, eh? Allora, ed è lo zafferano, ed era una pianta, nella traduzione che ho trovato io è la stessa cosa, nel senso che questa curcuma in italiano viene tradotto zafferano. Scusate, faremo una ricerca ancora più approfondita, ma nella traduzione qui io mi sono perso in tutti questi nomi, poi gli dico, poi che il carcamo, poi c'è la cannella da cui si estrae un particolare aroma che è il cinnamono. Quindi la seconda parola che c'è non è cinnamono, ma è caldamo. Scusate, devo vedere un attimo. Sì. No. Un attimo. Oh. No. O è calamo. Calamo. Allora, la curcuma, radice gialla, coltivata in Cina, in Bengala. Il calamo aromatico, usato anche per l'olio dell'unzione. Cresceva in Arabia e in India. E la cannella, da cui si estrae il cinnamone, è originario dell'isola di Ceylon, coste dell'India. L'incenso e la mirra, l'abbiamo già visto, erano queste resine che venivano anche dalle coste orientali dell'Asia, dell'Africa, Somalia, Etiopia. Aloe, quella profumata, non quella medicinale, era importata dall'India settentrionale e dall'Africa orientale. Il balsamo, il profumo più pregiato, era monopolio dei mercanti arabi, ma fu introdotto in Giudea, dove era coltivato nelle oasi di Engaddi e Gerico. Allora, melograno 1, frutti squisiti 2, cipro 3, nardi 4, nardo 5, zafferano 6, non ho detto che sono diversi, sono nominati 10 più 2. Zafferano 5, cannella 7, calamo 8, incenso 9, mirra 10, aloi 11, balsami, migliori aromi, quella è la traduzione sbagliata, invece di aromi, anche prima ve l'ho detto che era aroma, invece doveva essere la parola balsamo, identifica 12, benissimo. Questo canto si conclude dopo l'elencazione dei vari profumi, che appunto è detto in una maniera iperbolica, però sugli elenchi delle piante volevo leggere una cosa, mi passi un attimo la Bibbia? Una Bibbia? Ah, grazie. Allora, se prendiamo il Siracide, capitolo 24, versetti 12-21, la sapienza elogia se stessa, si è personificata, si presenta, 24, 12, 21. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore la mia eredità, sono cresciuta come un cedro del Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon, sono cresciuta come una palma in Engaddi e come le piante di rose in Gerico, come un ulivo maestoso nella pianura, come un platano mi sono elevata, come cinnamono e balsamo di aromi, come mirra scelta ho sparso profumo, come galbano, onice e storace, come nuvola d'incenso nella tenda, come un terebinto io ho esteso i miei rami sono piacevoli e belli, io come vite, mi fermo qui. Una ricchezza di piante e di profumi, la sapienza. Qui invece è l'amata. Allora, nella descrizione dell'amata c'è anche questo richiamo, c'è un gustare la sapienza. Allora, la sapienza che canta se stessa, allora fra sapienza e amore noi troviamo questa connessione, noi ritroviamo nei gesti dell'amore dei gesti di sapienza, la possibilità di gustare, allora tutta la ricchezza della vita. Si conclude, di nuovo, c'è questo richiamo tra l'inizio e la fine di questa strofa con la parola fontana, come prima. Stavolta, se prima era sigillata, adesso invece questa fontana irrora i giardini, al plurale. E allora questo è un attimo da spiegare, perché così potrebbe essere interpretato che è una donna che si concede. Allora, si sta parlando della espansività dell'amore. L'amore, in effetti, non lo puoi trattenere. L'amore che vivi intensamente si espande. E l'amore lo avvertono anche gli altri. Così come una fontana, vi dicevo che era questo bacino, quando è pieno, che fa? Tracima, esce. La stessa cosa è dell'amore. Quando sei colmo d'amore, l'amore trabocca. In effetti non lo puoi trattenere. Se vi ricordate, si parlava proprio di questo, del profumo. No? È come il profumo, si espande. Lo stesso, è una proprietà dell'amore. Si avverte. E allora c'è questa capacità di essere sociale, anche l'amore, di essere espansivo, va verso gli altri. Però, e non è chiuso, c'è questo carattere corale dell'amore. Però nello stesso tempo, e scopri che non è solo una fontana, ma è un pozzo di acqua di vita. Cioè, è qualcosa di una ricchezza che non sta lì ferma, ma continua. Cioè, sorge da dentro, non te ne accorgi. E molte volte noi abbiamo questa immagine anche statica dell'amore, no? Quando diciamo, guardi, è finito l'amore. È come una persona che è andata a fare il pieno, no? In serbatoio, poi cammini e finisce l'amore. E invece c'è questa capacità, cioè l'amore dentro di te si rigenera, continua a sgorgare. È una sorgente. È un pozzo di acqua, qui noi abbiamo messo viva, esattamente di vita. È qualcosa di bellissimo nel contemplare questa parte intima della donna, che è la parte proprio l'organo sessuale, c'è anche questo richiamo alla vita. Cioè, nel gesto dell'amore, già nel gesto erotico della carezza, no? Dell'assorbire i profumi, dello stare insieme, c'è questa prendere vita. Quindi non c'è solo un riferimento alla procreazione, cioè è l'organo che dà la vita, ma già nei nostri gesti dello stare insieme si genera vita e si rigenera la nostra vita. Però queste acque vive o acque di vita sono collegate ai ruscelli che vengono giù dal Libano. Allora l'amore ha un'origine, anche quell'amore che dentro di te si rigenera continuamente ha un'origine nel punto più alto. Il Libano era il punto più alto. C'erano le nevi perenni che potevano alimentare tutte le sorgenti in Israele, tutte. Questo è un altro bellissimo, delicato riferimento a Dio. L'amore che senti in te e che si rigenera, è acqua viva, non stagnante, ha l'origine in Dio. Lì sono le sorgenti perenni dell'amore. Il riferimento poi ad acqua di vita, spero che vi ricordi anche l'episodio della Samaritana, che cerca qualcosa nella sua vita. E in genere lei andava a raccogliere acqua dal pozzo. Il pozzo ha un'acqua ferma, perché è una cisterna. Gesù le dà un'acqua viva, in movimento. E quindi la rimette in movimento, in vita. Una vita che era bloccata, se vi ricordate, con i suoi trascorsi d'amore. Anche se lì c'è un procedimento inverso a questo, nel senso che qui si parte dall'amore e si va a riferire alla vita, lì si parla dell'acqua per poi andare a riferire all'amore. Se c'era questo parlare del giardino chiuso, adesso la parola passa alla donna. E la donna cosa dice? Svegliati Aquilone, tu austro, vieni, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga il mio amato nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Son venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, ho raccolto la mia mirra, il mio balsamo, ho mangiato il mio favo, il mio miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Mangiate, amici, bevete, inebriatevi, o cari. La parola passa alla donna, in questo duetto finale. E lei acconsente che lui entri nel giardino, quindi si predispone all'unione. Poi con la metafora del mangiare e bere si parla proprio dell'anflesso, del gustare, il frutto dell'amore. Però per poter invitare il suo amato nel giardino c'è una piccola preparazione. E lei invoca i venti. Innanzitutto svegliati. Svegliati è detto anche a se stessa. Apriti all'amore. Questo è un verbo che ritroveremo altre volte, lo svegliarsi, proprio nel cantico. È proprio aprirsi all'amore. E lei invoca i venti. Perché in effetti un giardino, perché possa essere vivo, ci deve essere il movimento. Voi immaginate come una foto, tutto fermo, no? Poi vedete del movimento, capite? Allora è un'immagine viva. La differenza tra una foto, per esempio, e un'immagine in movimento. Cosa provoca il movimento in un giardino?
Il vento.
Allora lei invoca il vento. Però c'è anche un'altra bella caratteristica, che vento, in ebraico, è un nome femminile. Allora lei invoca un aiuto, no? Così come la lettiga con la sposa era portata dai provi, che erano gli amici dello sposo, vi ricordate la corona, così per invitare lo sposo nel suo giardino chiede l'aiuto a due ancelle particolari, i venti. I nomi sono, appunto abbiamo detto, il vento è femminile, vento del nord, vento del sud. E in questa maniera quando si danno questi due nomi opposti, no? C'è un ossimoro, no? Per cui c'è tutta la categoria, sta chiamando a raccolta tutti i venti, praticamente. E perché questo giardino prenda vita? E tenete conto che anche in questa immagine del vento, innanzitutto c'è un bellissimo e delicato riferimento allo spirito. Perché dentro di me ci sia la vita e io mi apra all'amore, invocazione a questo. Ma poi anche perché io mi apra a tutti i fremiti dell'amore, che possiamo dire possono essere brividi, ma possono essere anche vampate. Con il vento, vento del nord, vento del sud. E il vento che non solo crea questo movimento, e qui c'è anche, bellissimo, descritto con questa immagine, il crescere dell'eccitazione. E nello stesso tempo il vento nel giardino permette che si sentano i profumi, perché crea il movimento, quindi, sui semi, sulle foglie, e tu puoi sentire il profumo, esalta. Tutte le caratteristiche dei profumi sono anche le caratteristiche della donna, quindi questo movimento esalta. Esalta. E alla richiesta che c'era dello sposo, lei risponde venga, venga. E in quel bellissimo passaggio, mio giardino, venga il mio amato nel suo giardino. Qui, in questo passaggio di aggettivo possessivo, c'è lei che concede, si concede all'amato. E allora c'è questo senso di non più appartenermi, ma io sono dell'altro. e ne mangi i frutti squisiti, i migliori, anche qui. E l'amato risponde: sono venuto nel mio giardino. E qui c'è una tentazione, c'è un'accentuazione, mio, mio, mio. Proprio questo godere dell'altra persona. Con anche qui chiamata sia sorella sia sposa, per stabilire quello che ti dicevo prima, questo doppio legame. Il legame più forte era quello di sangue, però l'altra persona ha acquisito tutti e due, e io la vedo così, tutti e due. E le ultime due righe noi abbiamo scelto di lasciarle alla voce del poeta. Secondo una interpretazione poteva essere ancora la donna che rispondeva, ma sarebbe stato solo un invito praticamente agli invitati al banchetto, perché abbiamo detto che sono frammenti di una scena matrimoniale, che mentre loro stanno nell'alcova, nella stanza nuziale, dire agli invitati: mangiate, festeggiate, no? Perché noi stiamo godendo dell'amore, cioè la festa è al culmine. Noi abbiamo scelto invece l'interpretazione che dice che queste due piccole righe fanno parte del, sono dette dal poeta, dall'autore, che fa un po' la voce fuori campo. Così come a un certo punto avete visto si inserisce il coro per accentuare, no, le caratteristiche sociali dell'amore, sia con interventi di voci maschili o femminili, a seconda, noi abbiamo scelto questo, dove il poeta, e qui siamo al centro del Cantico dei Cantici. Concludendo questa parte si arriva poi al cuore. Che cosa dice? Sempre secondo nella metafora del mangiare e bere, invita queste due persone ad amarsi, a vivere, fino a essere inebriate. Quindi non sta dicendo andate piano, state attente, godete, godete. E questa è una voce in contrasto con quella delle figlie di Gerusalemme che volevano svegliare l'amore. E allora vi ricordate la donna per due volte già ha detto: vi scongiuro, non svegliate l'amore. Perché l'amore ha una legge a se stessa, ha legge e legge a se stesso. L'amore sa quando svegliarsi. E anche qui, l'amore sa quando è sazio. Godete, godete. Ecco, con questo invito, con questa esortazione a godere fino in fondo dell'amore, si chiude questa parte del cantico. Avete visto, siamo partiti dalla separazione, erano distanti, piano piano c'è stato un avvicinamento e si è arrivata all'unione profonda, dove si è realizzato quel io sono per lui e lui è per me, con delle immagini molto ricche e molto delicate. Mi fermo qui.